Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Questo qualcosa era qualcosa di, tra virgolette, vivente, che ha interagito con me in maniera intelligente, cioè ha capito il mio terrore e ha tranquillizzato. Ma che senso aveva?
Facciamo così. Ora al tre diciamo insieme cosa abbiamo visto, così non ci condizioniamo a vicenda. 1, 2, 3. Storie di sedute spiritiche, strani fenomeni e di una medium sovietica in una puntata che si intitola Ai confini di questa realtà.
Mi chiederete come mai in quella casa non si sentivano volare mosche e zanzare. Evidentemente perché qualcuno aveva spruzzato qualcosa su tende, finestre, lampadari. E quel qualcosa era Baygon Mosche Zanzare, con la formula esclusiva Bayer.
Baygon Mosche Zanzare, per una difesa attiva, dalla Bayer.
Areare il locale prima di soggiornarvi. Buonasera.
Non sapete come sono felice di aver messo questo pezzo di una vecchissima pubblicità degli anni Ottanta che mi ricorda veramente le mie estati passate a Romentino a riempire la casa. Romentino è un paesino, quello da cui arrivo, che è in mezzo alla bassa Novarese, quindi alle risaie del Novarese, motivo per cui quando qualcuno mi dice ma in quel posto ci sono le zanzare, io lo guardo dicendo tu non sai che cosa sono veramente le zanzare. Passavo le mie estati a spargere di Baygon o dei prodotti, il vape, quelle robe lì, insomma si fanno nomi e cognomi, ma tant'è, li conoscete tutti, per evitare che la zanzara entra in casa. Ora i miei genitori molto saggiamente in quella casa hanno messo delle zanzariere, ma al tempo non c'erano, e io mi ricordo questa forma buffa rotonda in questa pubblicità con questa voce un po' inglese che in teoria raffigurava Alfred Hitchcock che presentava sempre in presenza, non parlo dei suoi film, parlo di quella serie televisiva che si chiamava Ai confini della realtà, presentava il telefilm che avremmo visto di lì a poco. Spesso c'entrava anche Hitchcock, aveva questa cosa che gli piaceva essere presente in alcuni passaggi dei suoi film. Tutto perché? Perché la puntata si intitola Ai confini di questa realtà e torniamo in quella linea d'ombra sottilissima tra il normale e il paranormale, tra la realtà e quello che uno dice oh ragazzi io l'ho visto ma non c'è una giustificazione. Per cui passeremo dal porto di Barletta, dove si assiste a una seduta spiritica e si vedono cose che appaiono dal nulla, andremo invece in una stanza a casa di un giovane uomo in cui succede qualcosa di bizzarro e in piena notte, e poi invece scopriremo qual è stata una delle medium più famose di sempre, una casalinga russa che si chiamava Nina Kulagina. Benvenuti a Linee d'ombra. Il porto di Barletta divide due spiagge, Levante e Ponente. La spiaggia di Ponente una volta era abbandonata e si estendeva per chilometri con alle spalle campagne disabitate. Siamo negli anni 60 e la sera d'estate ci si annoia, ed ecco che spunta la moda delle sedute spiritiche. Sul bordo di un foglio bianco si disegnano, con il fondo di un bicchierino, delle caselle rotonde in cui si scrivono le lettere dell'alfabeto e su cui si andrà a posizionare il bicchierino per individuare una lettera e formare così la parola di risposta. Siamo riuniti a casa di amici e per avere maggiori emozioni stuzzichiamo lo spirito di turno e le domande si formulano ovviamente a voce alta. Dacci un segno della tua presenza, chiediamo. La sua risposta è questa. Apparirò sotto forma di un cane bianco a mezzanotte alla casa diroccata della spiaggia ovest. La casa esiste ancora ed è una vecchia masseria abbandonata che si trova lungo la strada che porta proprio alla spiaggia ovest. Ci abbiamo messo un po' per capire che la spiaggia ovest era quella che noi chiamavamo da sempre spiaggia di Ponente, ma tant'è. La voce si sparge e alle 23:30, davanti alla casa diroccata, in mezzo alla campagna deserta a pochi metri dal mare, si possono contare una ventina di auto cariche di curiosi. Scesi dalle auto, ci avviciniamo tremanti alla casa, che solitamente è disabitata, e notiamo del movimento. Ci sono delle pecore e un paio di persone, verosimilmente pastori, che evidentemente si erano fermati lì per passare la notte. Vedendo quell'assembramento ad un'ora così tarda e in una zona solitamente deserta, un pastore si avvicina al gruppo e chiede il perché della nostra presenza. Un nostro amico risponde: «Non si preoccupi, ce ne andiamo tra poco». «Per caso avete dei cani?» chiede. «Certo», risponde l'uomo. Un cane lupo, che è legato, e un cane pastore, bianco, che adesso è sciolto. Brividi di freddo per la schiena a tutti quanti, sono le 23:55 minuti. Tutto il gruppo si stringe, rimane in attesa di vedere il cane bianco a mezzanotte, una scena irreale. Nel buio assoluto, in mezzo a una campagna a 10 km dalla città, un gruppo di almeno 50 ragazzi sta in silenzio di fronte a una casa diroccata e ad un pastore che di fronte a tutti, seduto su un tronco, fuma in attesa che ce ne andiamo. 23:59, 24, mezzanotte 5, mezzanotte 10. Non succede nulla, nessun cane bianco. Di colpo il gruppo si rianima. «Ma quali spiriti?» Tutti si mettono a ridere. Siamo abbastanza risollevati e ripartiamo in auto sgommando. Noi, quelli del gruppo storico, senza dirlo agli altri, ci diamo appuntamento a casa mia. Riapriamo la conversazione con quello spirito per chiedergli: «Ma com'è, non c'era nessuno? Non abbiamo visto nessun cane bianco?» Il bicchierino scorre velocemente sul foglio e compone la risposta. «Sono venuto invece, mi avete visto tutti. Uno di voi mi ha anche parlato. Ero un pastore». Continuiamo questa puntata che si intitola Ai confini di questa realtà, perché abbiamo un'altra storia che effettivamente è al confine del paranormale. Immaginiamo di essere nella nostra stanza, di notte, in casa, e a un certo punto veniamo svegliati da una cosa molto molto soffusa, ma molto molto presente: una luce. La storia che racconto è del tutto vera, per quanto non possegga alcuna spiegazione logica e razionale. In realtà non ha né capo né coda, ma è semplicemente accaduta. Che io sappia, non mi ha insegnato... che io sappia, non mi ha segnato in alcun modo, non ha rappresentato un passaggio o una tappa della vita, è solo un racconto che a volte, a distanza di tanti anni, ostinatamente riaffiora. Il tutto è accaduto in una notte di novembre. Doveva essere super giù il 1988, all'epoca avevo 25 anni. Abitavo nella stessa casa dove vivo ora, in collina, sopra al centro di Brescia. Camera mia si trovava al primo piano di una casa molto grande. Oltre camera mia c'erano delle scale che scendevano al piano terra e sullo stesso piano, al di là delle scale, c'era l'ampio studio di mio padre e oltre, più in là, la camera dei miei genitori. Di notte avevamo l'abitudine di chiudere le porte che, come accade nelle case vecchie, sono pure doppie, un portoncino a doppio battente e un'anta singola. Sarà stata circa 1:30 di notte. Stavo dormendo già da un pezzo quando vengo svegliato di soprassalto da una luce di colore rosso-arancione, non particolarmente intensa, che è piuttosto diffusa, che illumina tutta la camera da letto. Di questo sono sicuro, la luce non aveva una particolare fonte, semplicemente c'era. Direi semmai che proveniva da oltre la pedana del letto e inondava l'ambiente senza alcuna origine. A distanza di tanti anni mi ricordo ancora bene le sensazioni del momento. L'iniziale terrore, puro, per questa presenza inspiegabile, seguito quasi subito però da una, diciamo, voce interiore che mi invitava a non avere paura.
Senz'altro io mi sono svegliato di soprassalto, terrorizzato. Io mi ricordo proprio il tuffo al cuore di aver visto questa luce all'interno della stanza. Però poi ricordo altrettanto questo, dopo qualche secondo, qualche 10-15 secondi, non saprei, di terrore puro, di aver avuto questa sensazione di non aver paura. Era una voce che ha parlato? Secondo me no, non c'era alcun suono, tutto è venuto nel totale silenzio. Ma secondo me era un qualcosa che mi ha comunicato.
Ricordo che mi sono subito tranquillizzato e ho osservato questo fenomeno, ma non so per quanto tempo. In realtà non ricordo altro, se non il fermo proposito per l'indomani mattina di voler raccontare questa strana esperienza ai fratelli e ai genitori, proprio perché non era stato un sogno, ma qualcosa di concreto e straordinario. Al mattino mi sono svegliato senza più pensare all'accaduto, fino a quando a colazione mia madre, nel vedermi, mi ha detto: «Questa notte è successo un fatto strano». Io l'ho subito fermata, anche perché nel sentire questa frase mi era tornato tutto in mente, la luce rossa e anche il proposito di raccontarla. «Ferma», le dissi, «non dirmi nulla, perché anche io l'ho visto. Ho visto qualcosa di strano. Facciamo così», ho aggiunto. «Adesso al tre diciamo insieme che cosa abbiamo visto, così non ci condizioniamo a vicenda. 1, 2, 3. Una luce rossa». Siamo rimasti basiti. Avevamo visto la stessa cosa, ma il fatto assurdo era che tra camera mia e quella dei miei genitori c'erano ben 3 porte chiuse e 2 stanze molto ampie in mezzo. Quindi questo fenomeno misterioso era accaduto evidentemente più o meno in contemporanea nelle 2 stanze da letto. Infatti anche per mia madre l'ora era la stessa, 1:30. Ancora più inspiegabile che pure lei avesse provato le stesse identiche sensazioni. Prima di terrore, poi di calma. Come se una voce interiore le avesse detto non avere paura. Anche lei poi non ricordava più null'altro, né come e quando la luce se ne fosse andata, ma solo che il giorno dopo dovesse raccontare quanto era accaduto. Ricordo che abbiamo cercato di dare una spiegazione logica ai fatti, a fronte anche di un certo scetticismo da parte di fratelli maggiori e di mio padre, che pur dormendo a fianco di mia madre non si erano accorti di nulla. Abbiamo pensato che, ad esempio, una fonte luminosa esterna dalle finestre delle rispettive camere potesse aver illuminato l'interno, cosa tuttavia impossibile visto che le nostre finestre avevano le ante esterne e un'anta di legno pieno all'interno. Altro fatto assolutamente inspiegabile è senza dubbio l'avere sentito una voce interiore che invitava alla calma. Com'è possibile? Che poi però tutta questa vicenda, a pensarci bene, non ha nemmeno un particolare senso. Quale significato, quale motivo potrebbe avere una tale apparizione? Nessuna rivelazione di sorta, se non un non avere paura, che era rivolto chiaramente solo al preciso momento e non aveva certo un senso più profondo. Sta di fatto che questa luce c'era, è stato un fatto fisico concreto e che ha comunicato un messaggio in reazione alla giusta e comprensibile paura da parte mia e di mia madre. Cosa sia accaduto poi, quanto sia durato il fenomeno e quale interpretazione si possa dare a tutto ciò, rimarrà sempre un mistero. Negli anni successivi null'altro è accaduto e tutt'oggi vivo nella stessa casa. E da allora sono trascorsi più di 30 anni. Dance so sweet and slow, dug up from below there to dance. A grip that will hold, hands so tight and close, all around my throat. Fade over. Ormai dobbiamo dirlo abbastanza serenamente, ne parlavamo con Anita qualche giorno fa, la categoria storie legate al paranormale è ormai una categoria di linee d'ombra, forse perché sono loro stesse, per la loro natura di essere legate a qualcosa che va al di là della normalità a cui siamo abituati, che rappresentano proprio di per loro un confine, oltre lo quale spesso gli autori e i protagonisti stessi sono in primis sono scioccati e da un secondo punto di vista invece sono loro stessi delle volte molto scettici, però quello che dicono è tant'è, questa cosa mi è successa e credo che sia la stessa cosa che è accaduta a Fausto. Pronto, ciao Fausto, buongiorno.
Sì, ciao Matteo.
Come stai Fausto?
Bene, grazie.
Senti, tu lo ricordi come un momento della tua vita paradossale?
Beh, senz'altro, è stata una situazione anche da una parte scioccante, dall'altro che a distanza di più di 30 anni non ha una spiegazione né logica né scientifica.
Ci sei tornato sopra, ad esempio parlandone con tua madre o con i tuoi familiari, ogni tanto viene fuori questa storia oppure te la tieni per te?
Ma sì, qualche volta è venuta fuori, adesso mia madre e me non c'è più, però ne abbiamo parlato qualche volta e non ha mai avuto una spiegazione quello che ci è successo. La cosa singolare è che è successo proprio a entrambi, più o meno probabilmente contemporaneamente, senz'altro la stessa notte, e in due punti della casa completamente distanti tra di loro.
E poi ancora più bizzarro è questa sensazione che avete provato, sia tu sia tua mamma, di una sorta di calma, di induzione alla calma, no? Tu dici non è stata una voce, ma è come se avessi sentito un non avere paura.
Sì, questa è la cosa ancora più strana, nel senso che se non ci fosse stata questa comunicazione, tra virgolette, poteva essere un fenomeno fisico o qualcosa anche comunque spiegabile, ma evidentemente era un qualcosa che interagiva, che ha colto il nostro sbigottimento e paura e subito ha, tra virgolette, suggerito non avere paura, quasi come se dicesse io sono buono. Ma in quell'io c'è già uno stereotipo, insomma.
Tra l'altro tu, Fausto, a modo tuo sei un uomo di scienza, sei un agronomo tu.
Sì, esatto,
cioè,
sì,
un uomo di scienza e di terra, quindi anche.
Sì, sì, sì.
Quindi, come dire, tu stesso la vedi in maniera bizzarra questa cosa?
Sì, la vedo tuttora come un qualcosa che non ha spiegazione. Mi avesse almeno dato i numeri del lotto, non so, ho comunicato.
Certo, che è la cosa che sperano tutti.
Futuro, ma invece no.
Che appare la nonna e dice 44, esatto. 5,29, ruota di Bari, boom, ti svegli,
no,
te la punti.
Non è successo nulla.
Senti, che tipo di agronomo sei? Se esistono diverse categorie di agronomo, è che io sono molto attratto da quelle che nella mia idea, nella mia mente poco fantasiosa, sono figure professionali che stanno all'aperto, forse perché ho raggiunto un'età in cui ho capito che il mio lavoro è stare al chiuso, stare al computer, un lavoro di cui sono felicissimo, però io provo una grande attrazione verso quelli che lavorano all'aperto. L'agronomo nella mia idea fa questo, è così?
Beh, io sono un agronomo abbastanza sui generis, nel senso che organizzo mercati contadini, quindi ho uno stretto contatto con gli agricoltori per favorire la vendita dei loro prodotti. Ah. E poi vado nelle aziende a fare consulenza. Insomma, l'intento è quello di salvaguardarli e che abbiano un reddito un po' più elevato di quello triste che normalmente hanno.
Senti, ma in questo periodo di pandemia come funziona? I mercati? Beh, all'aperto si può ancora,
sì,
lavorare,
sì,
serenamente.
Sono generi alimentari, per cui non c'è nessun problema, anzi devo dire che la gente vede meglio,
vede
andare
meglio,
a fare
prodotti, certo, certo, certo.
All'aperto piuttosto che al chiuso.
Certo, sì, venendo qualche giorno fa passavo da Viale Papignano, che è una via di Milano dove si tiene un, sì, famoso mercato, ed effettivamente le bancarelle erano più distanziate, però la gente c'era e probabilmente è vero, stando all'aria aperta si mantiene la distanza. Quindi insomma, meglio così, Fausto.
Sì, di sicuro meglio così e speriamo che si possa andare avanti.
Fausto, grazie davvero di tutto, anche della chiacchierata. In bocca al lupo.
Grazie Matteo.
Ciao.
Grazie,
ciao, 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 ciao.
Cab combs a snake, trying to rake in at last night's fare. And a solitary sailor who spends the facts of his life like small change on strangers. Pauses inside peacoat pocket for a welcome 25 cents. And the
last bent butt from a package of Kents as he dreams of a waitress with Maxwell House eyes and marmalade thighs with scrambled yellow hair. Her rhinestone-studded moniker says Irene. She wipes the wisps of dishwater blonde from her eyes.
Io ringrazio ancora Fausto non solo per la storia ma anche per la chiacchierata e soprattutto perché Fausto ci ha fatto capire che insomma lui non ci crede, non ha una spiegazione, non pensa che ci sia nemmeno un senso, però quella cosa lì è accaduta. Chi lo sa? Ora ascoltiamo le borse in diretta, poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra.
Depuis quelques semaines notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El COVID-19 se extiende por todo el mundo.
The struggle against COVID is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
We all agreed that we want to get the economy back on track by getting the virus under control.
Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
Linee d'ombra.
La psicocinesi è la capacità, vera o presunta, di un individuo di controllare oggetti e influire sull'ambiente attraverso pratiche sconosciute alla scienza. Tra le più comuni discipline psicocinetiche c'è la capacità di muovere gli oggetti con la forza del pensiero. In questa puntata che si intitola Ai confini di questa realtà, la prossima storia che vi raccontiamo è quella della casalinga russa che coi suoi superpoteri ha sconvolto il mondo, la storia di Nina Kulagina. La sua storia l'abbiamo letta sul sito di un illusionista che si chiama Leonardo Carrassi. State con noi. Nina Kulagina era nata a San Pietroburgo, all'epoca Leningrado, il 30 luglio del 1926. Negli ultimi due decenni della sua vita venne seguita da diversi ricercatori e studiosi di fenomeni paranormali. Nina raccontò fin da giovane di avere la sensazione di possedere poteri non comuni, come la capacità di percepire gli oggetti nelle tasche della gente, oppure lo stato di salute di alcune persone. Tra i molti episodi che segnarono gli esordi, Nina racconta che una sera cadde una brocca da un mobile, spaccandosi in mille pezzi, e che il fenomeno fu seguito da luci che si accesero e si spensero da sole, e oggetti che cominciarono a muoversi, attratti dalla sua forza, una forza che, disse lei, nel tempo poteva controllare concentrandosi. Nina affermava inoltre di avere bisogno di un periodo di rilassamento e meditazione per resettare la sua mente da ogni pensiero e manifestare quindi le sue capacità. Diceva inoltre che una volta ottenuto questo stato, provava un forte dolore alla spina dorsale che le si annebbiava la vista. Tra le varie capacità, Nina riusciva a riconoscere i colori degli oggetti solo al tatto e secondo alcuni poteva guarire velocemente le ferite della gente ponendovi sopra le mani. Riusciva ad imprimere la lettera A e la lettera O sulle lastre fotografiche e aveva doti attribuite alla pirocinesi, ovvero alla possibilità di bruciare o incendiare oggetti con la forza del pensiero. Molti infatti dichiararono di avere visto i suoi vestiti prendere fuoco e vedere spuntare bruciature sulle sue mani. I risultati migliori li ottenne tuttavia con gli esperimenti di telecinesi, durante i quali poteva spostare fiammiferi, accendini, bicchieri senza venirne a contatto. I fenomeni divennero tanto popolari che per diversi anni non le fu concesso di usare il suo vero nome, ma solo lo pseudonimo Nelia Mikhailo.
Un personaggio di una donna che negli anni 60 si impose all'attenzione del mondo scoprendo di avere strani poteri. Sto parlando di Nina Kulagina, nota paragnosta russa. Nacque nel 1928, altre fonti sostengono 1926, nell'ex Unione Sovietica. Ed era una semplice casalinga, anche se si distinse per il suo sforzo bellico combattendo contro l'esercito tedesco durante l'assedio di Leningrado. E per questo motivo ottenne il grado di sergente maggiore al termine della Seconda Guerra Mondiale.
Uno dei primi studiosi che si occupò di Nina fu il biologo Emanuel Naumov, che durante uno dei primi esperimenti mescolò e distese diversi fiammiferi su una sedia. Nina pose a quel punto le mani sopra i fiammiferi e senza alcun contatto gli stessi cominciarono a muoversi verso l'esterno, cadendo uno ad uno dalla sedia. Nel 68 diversi video in bianco e nero e privi di sonoro mostravano Nina durante i suoi esperimenti e vennero visionati dalla Moscow International Conference on Parapsychology. Per la prima volta gli scienziati occidentali osservarono Nina all'opera. Nel 70 lo scienziato americano William McGarry, con il compito di indagare sui fenomeni psichici russi, raccontò di aver osservato un esperimento in cui Nina spostava alcuni oggetti, tra cui una fede e il coperchio di una conserva, posti sul tavolo di una sala. Però manifestò maggiore interesse nei confronti di Nina fu un importante scienziato dell'Istituto Militare di Praga, si chiama Zdeněk Rejdak, che nel febbraio del 68 fece visita a Nina Kulagina, dichiarando successivamente quanto segue. Con me erano presenti un amico, il signor Blazer, un medico, il dottor Zverev e il dottor Sergeyev. Il padre della Kulagina, un ingegnere, era presente anche lui. Il dottor Zverev studiò a fondo la donna senza trovare nulla di strano. La controllammo perfino con speciali strumenti per rilevare calamite o altri generi di oggetti nascosti senza trovare nulla. Controllammo molto bene il tavolo e chiedemmo più volte alla signora Kulagina di cambiare posizione.
Dopo che ci fummo seduti al tavolo, chiesi alla signora Kulagina di lasciare il punto dove aveva deciso di sedersi e di andarsi a mettere al lato opposto del tavolo. Il primo test consisteva nel cercare di far girare l'ago di una bussola prima a destra e poi a sinistra. La Kulagina tenne le mani approssimativamente 10 cm al di sopra della bussola e, dopo che si fu concentrata per qualche minuto, l'ago della bussola girò più di 10 volte. Poi l'intera bussola girò sul tavolo e quindi fu la volta di una scatola di fiammiferi, di alcuni fiammiferi separati e di un gruppo di una ventina di fiammiferi alla volta. Io posi allora sul tavolo il mio anello d'oro e quello si mosse più velocemente di tutti gli altri oggetti. Scelsi alcuni bicchieri e degli oggetti di porcellana, togliendoli dalla credenza, che pesavano da 10 a 20 decigrammi, e la signora Kulagina riuscì a spostare anche quelli.
Morì nel 1990 e al funerale fu acclamata come un grande personaggio della patria russa.
Sickle and a saw.
Se cercate online trovate davvero tantissime immagini, tantissimi video di Nina Kulagina. Noi la sua storia l'abbiamo trovata, come vi dicevo, sul sito di un mago, di un illusionista che si chiama Leonardo Carrassi, che appunto descrive, racconta e raccoglie alcune delle foto e dei video riguardanti Nina Kulagina. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'ombra, la storia di Antonio Cocco. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Linee d'Ombra.
Nell'operazione di racconto che fa Mauro Pescio della nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco, ve l'ho già detto, Mauro fa una cosa che a me piace moltissimo, perché mi piace dare il titolo a tutto, e cioè titola ogni episodio. Io non sempre mi ricordo di farlo, ci sono però alcuni titoli che mi colpiscono più di altri. Il titolo di questo episodio è o sarà Ora una nuova vita mi attende. È un passaggio del prossimo episodio di questa storia ed è un passaggio di una lettera, ovviamente, che lui scrive al padre. Il tono è cambiato completamente. Ha veramente valicato, ha veramente varcato la sua linea d'ombra, Antonio Cocco. Al punto che io ritrovo in questo racconto, ritroverete nelle sue parole, quasi l'abbandono degli affogati. Sapete che quando si dice, no, che quelli che sono riusciti a tornare dal mancato affogamento, che c'è un momento, l'abbiamo raccontato anche in una storia la scorsa settimana, c'è un momento in cui dici non ce la faccio più, lascio andare e ciao, è finita. Ecco, quella forma di abbandono, quella forma anche di rilassatezza sembra avere totalmente raggiunto Antonio Cocco, perché nelle parole che sentirete tra pochissimo, lui che guarda verso questo orizzonte e osserva e addirittura conta tutte le città in cui è stato. E poco prima diceva era stato pochissime volte fuori da Venezia, invece è stato chiaramente in Italia, poi in Francia, poi in Nord Africa, e adesso sta andando in Indocina, sta andando a Saigon, passando per Colombo, per lo Sri Lanka, per il canale di Suez. Insomma, sta veramente intraprendendo il viaggio della sua vita, e le sue parole e la sua placidità in qualche modo sono sconvolgenti.
Dopo l'approfondimento dei giorni scorsi sui motivi della guerra d'Indocina, torniamo al diario di Tony.
14 ottobre 1952, nave Athos. Carissimo papà, non so nemmeno come cominciare. Troppe idee e troppa confusione ho nella testa. Non posso ancora convincermi che sono diretto a Saigon, Indocina. L'estremo oriente che non avrei mai pensato di poter vedere. Un anno fa mi sarebbe parso un sogno. Ora invece mi fa paura. Non paura di morire, credimi, è una paura che non so descrivere, ma che sento dentro di me. Forse è il pensare che tutto quello che hai fatto è andato in fumo. Molte volte ero sul punto di essere liberato da questa troppo pesante catena e tutte le volte, per una piccolezza, mi sono ritrovato rigettato in mezzo a questa marea di legionari. Dovevo scappare domenica e sabato mi hanno spedito per Nouvion. A Nouvion è venuto a cercarmi Martin. O te. Spero che tu non sia venuto, altrimenti starei troppo male a pensare ai soldi che avrai speso e al brutto colpo. E proprio quella sera io da idiota non ero uscito e l'indomani mi hanno spedito ad Algeri, scortato sempre da due. Pensa che mi fanno pure dormire con loro e mi seguono dappertutto. Come vedi, siamo stati proprio sfortunati. Forse una forza più forte dell'umana ha voluto intralciare il tuo lavoro e condurmi in questa nuova, grande e difficile prova per me, trascinarmi in un nuovo paese che non conosco e pieno di pericoli. Il mio morale, per dire la verità, non è a terra, perché tra amici una risata e l'altra ce la passiamo, ma è a voi che penso, è voi che mi state sul cuore e che soffrirete sempre, anche quando quelle poche volte io sono allegro e rido. Almeno potessi scrivervi, darvi notizie, dirvi che sto abbastanza bene, che non abbiate paura, che passeranno anche questi 2 anni, che non stiate in pensiero. Ma purtroppo credo dovrò spedire questa lettera a Saigon. O, se tutto va bene, tra 4 o 5 giorni da Suez, ma non credo. Mi sembra ancora impossibile di poter parlare di Suez, Djibouti, Saigon con la massima indifferenza, come se si trattasse di fare un piccolo giretto. Va là che ho fatto delle belle vacanze quest'anno. Aspetta che provo a numerare tutte le città che ho visto sino ad ora. Allora, Venezia, Milano, Torino, l'Italia. E poi Modane, Chambéry, Lione, Marsiglia, la Francia. Orano, Sidi Bel Abbès, Saïda, Aïn Sefra, Nouvion, Busset, Bordeaux, Algeri, in Africa. E ora Porto Said, Suez, Djibouti e Colombo e Saigon. Forse ti darà sui nervi che io ti dica questo, ma di che devo parlare? Sempre di tristezze perché non siamo di Jamal Messi? Cosa vuoi che butti giù ancora? Ormai quel che è stato, è acqua passata, voi sarete sempre i primi a cui il mio pensiero sarà rivolto, ma quello che ho passato, dolori e sofferenze, o che abbiamo passato, è meglio dimenticare. Ora una nuova vita mi attende, libera, forse più della vecchia Africa, ma piena di pericoli. Lì non esiste il fronte, c'è guerriglia. Chi si vede prima ammazza. Purtuttavia non mi sono ancora fatto una esatta idea di cosa possa essere. La mia povera mente e fantasia non riesce a raffigurarmi tra i cinesi, tra le foreste o attaccato dai vietnamiti. Ma basta. È ora che smetta tutta questa porcheria di idee. Quel che sarà, sarà. Mi sono abituato tra legionari, arabi e neri. E mi abituerò anche tra i cinesi. Questa è davvero una bellissima pagina del diario di Antonio Cocco, è la pagina che lo vede sulla nave in navigazione, lo immaginiamo sotto un cielo azzurro con il mare blu sotto di lui, una nave che naviga molto lentamente verso l'orizzonte, verso Saigon, e sembra retorico dirlo, ma anche verso il suo destino. Grazie a Mauro Pescio che raccoglie e racconta questa storia, grazie sempre all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano che ci permette, ce l'ha fatta conoscere e ci permette di raccontarla, grazie a Luca Micheli, a Paolo Corleoni, ad Anita Panizza. Ora ascoltiamo il GR e poi lasciamo la linea a Giampaolo Musumeci. Noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!